Ci siamo.
Ecco,
ci
abbiamo
senti?
Un altro collegamento telefonico, è al telefono Marie Moisè, ci senti?
Sì,
sì, ciao, ben trovata. Ben trovata intanto, insomma, in questa giornata, grazie di essere intervenuta. E noi, come insomma ti avevo accennato, stiamo facendo un piccolo spazio di approfondimento sulle mobilitazioni dell'8 marzo, sui temi che ovviamente questo sciopero da qualche anno a questa parte, insomma, fortemente ripropone nel lavori durante tutto l'anno, ovviamente. Ma l'8 marzo come giornata simbolica di lotta ripropone fortemente. E noi intanto ti abbiamo contattata, Marie, ti presentiamo per chi non ti conosce. Tu sei una dottoranda in che materia? Se vuoi presentarti un po', che cosa studi, qual è il tuo ambito di lavoro, di studio?
Sì, io faccio ricerca in filosofia politica e mi occupo nello specifico delle filosofie femministe, afrofemministe in realtà, con una prospettiva decoloniale, intersezionale, e poi diciamo su questi stessi temi faccio sia ricerca che attivismo, ecco, dentro il movimento femminista. Io sono a Milano, in uno spazio sociale qua a Milano che si chiama Remake, e di queste cose anche faccio, diciamo, riflessione politica per una rivista che si chiama Giacobbe in Italia.
E infatti noi abbiamo letto, insomma, i tuoi articoli nella rivista Giacobbe in Italia e li abbiamo trovati, insomma, molto interessanti, e a maggior ragione in una giornata come quella di oggi. Insomma, tu fai una riflessione ormai da tanto tempo, possiamo dire che ne sono usciti quasi due capitoli all'interno della rivista, sulla spirale della violenza, sullo statuto, diciamo, della vittima, e anche sulla necessità, diciamo, di alleanze, di reciproci riconoscimenti all'interno di relazioni, insomma, diciamo, rapporti di dominio, relazioni oppressive. Ci avevano, diciamo, interessato i tuoi articoli anche per una capacità di collegare piani diversi, quello del vissuto, se vogliamo chiamarlo personale privato, quello invece sociale, e anche questa prospettiva che evidentemente sta anche all'interno dei tuoi interessi, di che cosa si può fare poi con tutto questo, insomma, di questi temi, e che cosa le donne tra loro possono attivare, insomma, quali forze possono nascere da un riconoscimento, insomma, anche reciproco, da un prendersi cura l'un l'altra. Se lo vuoi dire meglio di me, diciamo, questa è la tua riflessione.
Sì, volentierissimo. In realtà grazie anche di queste parole con cui restituisci le riflessioni. Parto da me, come il femminismo mi insegna. Io, appunto, ho lavorato tanto sul mio posizionamento all'intersezione di questioni di genere, razza e classe, in effetti, e ho provato anche a fare delle elaborazioni rispetto, appunto, anche all'esperienza vissuta in prima persona. Sono ovviamente una donna lavoratrice precaria, sono figlia di migranti per parte di padre, ho conosciuto, come tante di noi, la violenza fisica, economica, psicologica, e questi anni di movimento femminista per me sono stati un'occasione incredibile per proprio di riscatto e di scoperta di una possibilità di lotta, e che mi ha proprio cambiato la vita. Mi hanno cambiato la vita le relazioni con le altre donne, appunto, con cui ho potuto condividere sia le lotte che appunto i vissuti e le pratiche, anche sperimentare sempre nuove pratiche per una lotta che potesse mettere al centro anche questo mix, appunto, di esperienze private e politiche allo stesso tempo. E poi, proprio perché, appunto, una parte di me ha radici al di fuori dall'Europa, ad Haiti, in una, appunto, in una delle ex colonie francesi, la prima ad aver vissuto la schiavitù e la tratta transatlantica degli schiavi, mi sono anche molto avvicinata e sono andata alla scoperta di quelle che sono appunto le prospettive femministe nere, afrofemministe, che partono, come dire, che mettono anche in discussione molto del femminismo che si è storicamente sviluppate in Europa e oggi mi sembrano molto da stimolarci appunto nel pensare, nel praticare intersezionalità. E quindi che cosa ho provato a restituire anche appunto delle esperienze fatte e delle riflessioni elaborate. Intanto appunto un pensare, una pratica femminista non a partire, come appunto anche tu dicevi, dallo statuto di vittime, perché per pensare che quello che ci accomuna, prima ancora di un vissuto oppressivo comune, c'è quello invece di essere tutti soggetti di resistenza, sempre nel quotidiano, così come quando ci prendiamo le piazze, perché se proviamo a ribaltare, ecco, la lente, la prospettiva con cui guardiamo al nostro agire, con cui guardiamo alle nostre relazioni, anziché semplicemente vederci diciamo come il risultato delle relazioni oppressive che chiaramente ci determinano nel quotidiano, nel micro come nel macro, possiamo anche però vedere come ogni giorno, in ognuna delle relazioni appunto oppressive o meno che noi abitiamo, ci sono delle nostre c'è la nostra capacità di agire, che in realtà prende corpo, prende spazio, costruisce relazione. Capacità di agire che in inglese si definisce agency, che è un termine che nella sociologia, nel dibattito, diciamo, più teorico, ha preso uno spazio e che mi piacerebbe appunto condividere e diffondere anche in italiano. Forse possiamo anche pensare a una definizione proprio in lingua italiana. Comunque per il momento utilizzo agency o capacità di agire, e pensare che noi si è sempre soggetti capaci di agire, capaci di resistere, capaci di rispondere con piccole forme di autodifesa o più grandi a seconda delle situazioni, è qualcosa che per me è centrale per pensare di costruire appunto di dare forma a un soggetto di lotta, di un soggetto di lotta femminista concretamente fondato sulla forza delle nostre relazioni. Sto mettendo insieme diversi piani, ma provo a fare degli esempi concreti su questi diversi piani. Sì. Provo a parlare di cosa significa vivere violenza, violenza di genere, nelle relazioni del quotidiano, appunto nelle relazioni familiari o coniugali. Ecco, se guardiamo a come funziona la violenza, possiamo individuare una sorta di spirale, perché la violenza ci coinvolge, ci trascina gradualmente, progressivamente, come se si creassero appunto delle dinamiche cicliche che pian piano diventano sempre più accelerate, sempre più frequenti, sempre più incastranti, sempre più imprigionanti, per cui magari a un primo piccolo gesto di violenza non si dà troppo peso, poi però quel gesto continua a ripetersi ancora sempre di più, e allora cosa succede? La maggior parte delle volte cominciamo a mettere in campo delle piccole tattiche per evitare che la dinamica violenta si aggravi. Proviamo a disinnescarle prima ancora che di dare alla violenza delle scuse per esprimersi, e anche se questo significa da un certo punto di vista il fatto di rimanere dentro la dinamica violenta, possiamo però anche vedere che ogni volta che le donne dentro le dinamiche violente mettono in campo tutte queste strategie, in realtà si stanno esprimendo come soggetti capaci di pensare la propria difesa. Che cos'è che però ci mantiene dentro le dinamiche di violenza? L'isolamento. la solitudine, il fatto di non poter pensare a delle relazioni al di fuori della relazione violenta, e più la relazione violenta ci abita, più diventa difficile pensare a noi stesse al di fuori di quella, perché pensare di uscire da quella relazione significa pensare di uscire da sé. Pensate cosa può significare dire esco da una relazione a cui ho dato tutto, in cui mi sono riconosciuta, in cui da una relazione con una persona a cui gli ho detto tu sei la mia vita. Pensare di rifiutare da un momento all'altro la propria stessa vita è qualcosa di dolorosissimo e molto complicato. Ma se questo è possibile, perché 3 anni di mobilitazioni femministe in questo paese hanno dato visibilità migliaia di percorsi di fuoriuscita dalla violenza, se questo è possibile, ciò che lo rende possibile è il fatto che noi stesse, che tanto ci dedichiamo alla cura delle nostre relazioni violente, quella stessa cura possiamo pensare di interromperla e di rivolgerla ad altri soggetti, ad altre persone che la violenza la stanno vivendo. Ed è qualcosa di incredibile quello che succede quando persone che hanno vissuto violenza prendono tutto quel bagaglio, non più quindi tutto quel bagaglio di esperienza, per cominciare a proteggersi l'un l'altra, prendersi cura l'un l'altra e diventare un soggetto collettivo capace quindi di ribaltare un rapporto di forza, un rapporto di violenza che è un rapporto di forza, e pensare appunto di fuoriuscirne, perché se ne fuoriesce insieme. E forse una cosa a cui tengo tanto, perché l'ho imparata proprio dalla vicinanza con i centri antiviolenza, prendersi cura a vicenda tra compagne, tra sorelle, per fuoriuscire dai percorsi di violenza, a mio avviso significa interrompere l'idea che ci sia qualcuna che ha più consapevolezza di come funziona il mondo, che deve spiegarlo a qualcun'altra che ancora non ha preso coscienza di vivere in un mondo patriarcale, perché ogni donna che ogni giorno resiste contro quel mondo lo conosce. La questione forse, più che pensare di far prendere coscienza alle nostre sorelle che ancora non l'hanno presa, è pensare noi di prendere coscienza delle nostre sorelle, cioè prendere coscienza di quali sono le loro ragioni, i loro bisogni, da dentro alle dinamiche oppressive che abitano, prendere coscienza di quali sono i loro bisogni per dare loro una mano. In Spagna, nello Stato spagnolo qualche anno fa, quando si è creato un movimento di massa a difesa di quella ragazza, vi ricorderete, stuprata da un gruppo di uomini e che sono stati tutti assolti dal tribunale che li ha giudicati, si è creato questa campagna mediatica e social con le parole per me potentissime: sorella, io ti credo. E quel credere al vissuto altrui penso che sia la prima postura che ci deve da proporci appunto a vicenda, il fatto di non presumere di sapere già che cosa ha bisogno la mia compagna a fianco a me per fuoriuscire dalla sua situazione, ma stare in ascolto e crederle, anche se dirà che quello di cui ha bisogno è qualcosa che io non condivido, anche se dirà che quello di cui ha bisogno forse anche rimanere dentro quella relazione violenta, perché succede molto spesso così. Ma sentire che qualcuno ti crede è la prima nocciolina di una nuova relazione di cura reciproca, di sostegno reciproco che prende spazio e che può germogliare.
Certo, questo chiaramente poi trasposta diciamo in un piano prettamente politico è anche molto di interesse in quel nodo, lo chiamo nodo, servirebbe una trasmissione anche qui a parte sul rapporto appunto con la prospettiva afrofemminista rispetto diciamo ai posizionamenti storici del femminismo bianco, e quindi effettivamente diciamo questa è una questione piuttosto sentita che allo stato attuale diciamo è ancora in lavorazione. Le stesse compagnie argentine poi nel loro intervento proprio sullo sciopero di quest'anno, in un articolo che avevo letto, lamentavano insomma comunque la difficoltà poi a intercettare anche altri percorsi di lotta che riguardano invece le migranti, le donne appunto con altre storie, storie di colonizzazione alle spalle o altro. Quindi questo è tutto diciamo un tema di rapporti reciproci che è politicamente estremamente interessante, potenzialmente dirompente, che noi speriamo di continuare a attraversare. Quindi insomma ti ringraziamo di questo contributo. Ricordiamo che la rivista si trova nelle librerie in tutta Italia, Giacobini Italia. Ci si può ovviamente anche abbonare e per leggere questi ed altri contributi. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Marie, se no noi ti ringraziamo moltissimo di questa tua intervento.
Guarda, posso fare solo dare un piccolo spunto sempre legato alle cose che dicevo e per calarlo nella giornata di oggi, ma anche nella situazione che stiamo vivendo in questo momento. Io nello specifico vi chiamo da Milano, mi trovo rinchiusa in Lombardia da ieri sera, secondo le ordinanze fino ai primi di aprile, e quello che sto vedendo appunto in questo momento è che le ordinanze le nuove disposizioni straordinarie di chiusura delle scuole, degli asili e così via stanno in particolare mettendo in difficoltà le donne,
sì,
perché figli con i bambini a casa in particolare, chiuse dentro le mura domestiche, laddove magari si sta verificando appunto un'esperienza di un vissuto di violenza e così via, è una situazione che soprattutto le donne in questo momento mi sembra rischiano di pagare. E allora se vogliamo dare un po' di senso anche concreto ad alcune questioni, forse è un'occasione questa per sperimentare una cura reciproca che sia proprio materiale, anche se ci sono sicuramente una serie di precauzioni che si chiede di rispettare per evitare di diffondere il contagio e così via. Se ci sono donne che hanno a casa i bambini ma sono magari costrette a lavorare col telelavoro oppure ad uscire comunque a lavorare, i bambini devono rimanere a casa e così via, forse le nostre reti di sorellanza possono attivarsi per condividere quel lavoro di cura e venirsi effettivamente incontro rispetto a delle necessità che sono materiali, interiori, certo, ma anche molto concrete materiali.
Certo.
E questo lo imparo effettivamente dall'afrofemminismo, perché appunto le reti di condivisione della cura sono una pratica storica delle comunità razzializzate, certo, proprio perché sono nate in una condizione di ghettizzazione. Noi oggi la stiamo sperimentando forse per la prima volta anche in questo,
sì,
mondo bianco, che invece è stato razzializzato per una vita intera, questa condizione l'ha vissuta e delle pratiche le ha già sperimentate. Forse possiamo appunto provincializzare, no, come si dice, il nostro sguardo per imparare anche da percorsi storici diversi dal nostro.
Certo. Bene, grazie, noi ci uniamo ovviamente a te, tutte pienamente d'accordo, qui si annuisce dall'inizio del tuo intervento. Marie, ti ringraziamo moltissimo, speriamo di averti ospite anche in altre occasioni, ovviamente, che dire, buona giornata di lotta anche a te nelle condizioni che insomma stiamo raccontando qui, un po' di segregate tutte quante.
Grazie a voi.
Grazie.
Buon 8 marzo.
Anche a te. Un abbraccio. Ciao.
Un abbraccio.